Pace e bene, cari fratelli e sorelle, bentrovati e buona festa del Corpus Domini a voi tutti, cioè del Santissimo Corpo e Sangue del Signore, la festa di Gesù Eucaristia. Abbiamo meditato in questa domenica il testo dell'ultima cena secondo Marco, quindi Marco 14, versetti 12-16 e da 22 a 26. Noi trarremo un piccolo spunto a partire dal Vangelo, ma ne approfittiamo un po' per così rinfrescare e ravvivare un po' nel cuore l'amore per Gesù Eucaristia e chiedere questo dono grande al Signore. Anzitutto, che cosa è l'Eucaristia? Ecco, l'Eucaristia sappiamo, l'ostia consacrata è Dio in mezzo a noi, è Gesù presente in mezzo a noi. La seconda persona della Santissima Trinità, Gesù risorto, che è asceso e siede alla destra del Padre ed è presente anche in mezzo a noi, sotto le specie del pane e del vino consacrati. Chi l'ha detta questa cosa incredibile, persino un po' assurda, cioè che Dio si va a nascondere, a rendere presente in un piccolo pezzo di pane, che pane più non è, anche se appare così? L'ha detto Gesù. Gesù ha detto: prendete, mangiate, questo è il mio corpo, cioè questo sono io. Prendete, bevete, questo è il mio sangue. Vedete, le cose sono due. O Gesù è fuori di testa, è un pazzoide, megalomane che dice cose assurde, oppure, aggiungiamo una terza ipotesi, Gesù è un povero bugiardo che ci dice cose grandi ma non vere, oppure è davvero Dio, come lui ha detto di essere, come lo hanno riconosciuto, come lo abbiamo riconosciuto, morto e risorto per la nostra salvezza, e allora quello che dice è vero, e dunque lì, dopo la consacrazione, c'è lui. Allora il Signore, per venire incontro ai nostri dubbi, alle nostre fragilità, ha sparpagliato in giro per il mondo più di 140 miracoli eucaristici che il servo di Dio, Silvio Di Segna, ha raccolto, ha catalogato, se cercate su internet, come miracoli eucaristici, e lì, insomma, possiamo aprire il cuore allo stupore di vedere ciò che Dio ha fatto per farci capire che non è una favola, non è un'invenzione, ma è un grande mistero. Pensate, il più famoso, quello di Lanciano, 1200 anni fa, un monaco che mentre celebrava messa dubitò che davvero lì nell'ostia che stava elevando ci fosse Gesù. Davanti a tutti l'ostia inizia a cambiare colore e diventa come una piccola parte di carne. Il vino si raggruma in 5 grumi di sangue e ovviamente lo stupore. Siamo nell'Ottocento. Per evitare che si ritraesse, viene piantata con dei chiodini a una tavoletta di legno, ma la cosa strana è che non si corrompeva, non si consumava. Passano i secoli. Arrivati verso 1800-1900 iniziano insomma a fare gli studi con i microscopi e scoprono che è una parte di cuore umano, il miocardio sinistro, tipo di sangue AB, lo stesso della sindone e di tutti i miracoli eucaristici, e le proteine che si rinnovano e rigenerano come fossero in un corpo vivo. Potete vederlo tranquillamente su internet. Ecco lo stupore. Dio che lascia anche i suoi segni per dire: guardate, questo sono davvero io. E perché Gesù vuole che lo mangiamo? A cosa serve? Innanzitutto è meraviglioso, cioè pensate, Dio che si fa tanto piccolo pur di stare con noi ed entrare in noi. Quando noi abbiamo un bambino piccolo davanti e ci fa tenerezza, cosa diciamo? Ti mangerei. Ecco, Dio si fa mangiare. Perché? Diciamo in modo semplice, perché abbiamo una fame infinita. Nel nostro cuore c'è il desiderio dell'infinito, è solo l'infinito che Dio lo può saziare. Pensate, il nostro corpo ha fame, il nostro corpo ha fame di cibo e Dio ha creato, diceva il santo curato d'Ars, ogni sorta di erbe, vegetali, animali per il nostro sostentamento, ma per la nostra anima non trovò nulla che fosse sufficientemente degno e allora ha dato se stesso, come unico cibo per la nostra anima. Un detto dice che uno è e diventa ciò che mangia. E qui davvero, se mangiamo con fede Gesù, diventiamo e veniamo assimilati a Lui. E quindi Gesù si fa mangiare per saziare la nostra fame di infinito. Facendosi mangiare, Signore, in un certo modo, quindi facendoci entrare in una comunione profonda con Lui, ci dà la sua vita, ci dà la vita eterna. Gesù nel Vangelo secondo Giovanni 6:53-54 dice: in verità vi dico, chi mangia il mio corpo e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Chi non ne mangia però non ha la vita eterna. Ecco, entrare in comunione col Signore. Per mezzo del battesimo siamo stati uniti vitalmente a Lui. Ricordate, domenica scorsa, come i rami uniti al tronco, scorre in noi la sua vita, ma questa vita la alimentiamo in noi nutrendoci del suo corpo e del suo sangue. E nutrendoci dunque di Lui. Come abbiamo bisogno di mangiare più volte per tenere in vita il nostro corpo, abbiamo bisogno di nutrirci più volte di Gesù per stare uniti a Lui, per essere pian piano trasformati in Lui, per essere resi capaci di amare come Lui. Ed è proprio ciò che il Signore, uniti a Lui, ci rende capaci di fare. Perché vedete, se ci fate caso, Gesù parla a proposito del vino, del calice dell'alleanza. Ci sarebbe da aprire tutto il quadro di cosa è l'alleanza, ma nell'Antico Testamento, per farvela breve, Dio si fa conoscere in seguito al peccato originale, stipula un'alleanza con il suo popolo, gli dà le 10 parole dopo averlo liberato dall'Egitto e dice: io sono tuo alleato, tu per stare alleato con me osserva queste parole. Il popolo che esperienza fa? Che sì, ha l'alleanza, ha le parole di Dio, inizia a conoscerlo, ma con le sue forze non riesce a osservarle. Ed è la realtà che viviamo tutti, che vive soprattutto e ancor più chi non ha incontrato Gesù, e cioè che io posso anche sapere cosa è bene, ma non sempre riesco a farlo. Io ho nel cuore di amare, donarmi e perdermi per l'altro, ma non ce la faccio, sono bloccato, arrivo fino a un certo punto, oltre arrivare ad amare nel rifiuto o il nemico, non riesco. Ed ecco che uniti a Gesù, che è l'unico che, in quanto vero Dio e vero uomo, ha rispettato, ha osservato fino in fondo l'alleanza, ecco che uniti a Lui veniamo purificati, veniamo resi capaci di amare come Lui. Ancora andiamo avanti. Cosa avviene quando noi ci cibiamo dell'Eucaristia? Anzitutto fa bene ricordarci una piccola cosa, cioè quando è che il pane e il vino diventano corpo e sangue di Gesù? Ecco, prima ancora di vedere cosa avviene. Tutto ciò avviene durante la Santa Messa, quando il sacerdote invoca lo Spirito Santo, la cosiddetta consacrazione. In quel momento, anche fosse il sacerdote peggiore o più peccatore, Dio gli obbedisce in virtù del suo ministero e scende lo Spirito Santo e cambia la sostanza del pane e del vino in corpo e sangue di Gesù. In termine teologico, un parolone, si dice transustanziazione, cioè cambiamento della sostanza. Cosa avviene? Per dirla in semplicità, avviene l'opposto di quando noi andiamo dal parrucchiere o dall'estetista. Quando noi andiamo, per esempio, dal parrucchiere, che succede? Che noi esternamente cambiamo, per esempio il look, internamente, interiormente, come eravamo prima, rimaniamo, cioè se sapevamo due lingue ne sapremo ancora due, se avevamo quel tot di intelligenza altrettanta ne avremo. Qui invece avviene l'opposto, cioè la parte esterna, ciò che noi vediamo, resta pane e vino. La sostanza, la parte profonda, ciò che sta sotto, cioè ciò che è effettivamente, cambia e diventano corpo e sangue di Gesù. Per quello noi nella Santa Messa, quando il sacerdote consacra, ci inginocchiamo, perché in quel momento lo Spirito Santo compie un miracolo meraviglioso, rende presente Gesù risorto in mezzo a noi. Ed ecco perché quando poi, dopo che abbiamo ricevuto Gesù nella Santa Comunione ci raccogliamo in preghiera, in silenzio, inginocchiati o se non possiamo seduti, a dialogare intimamente, profondamente con Lui. Sono i momenti in cui Gesù è più vicino, è proprio presente, è vicino ed è in noi, in un modo vivo, forte. Chissà come viviamo questi momenti. A volte fa male vedere persone che restano in piedi tipo pali della luce e non si piegano. Poverini, forse non ho capito cosa accade, ma vedete, inginocchiarsi davanti al Signore, davanti a Dio, è la cosa più bella e liberante, come un cavaliere che si inginocchia davanti al suo re e gli offre la sua spada. Ecco, noi qui ci inginocchiamo davanti al nostro re, davanti a Dio, e non gli offriamo le spade, ma la nostra volontà, il nostro intelletto. Perché? Perché possiamo diventare servirlo e quindi amare come lui ama noi, qualcosa di bellissimo. Man mano ci inginocchiamo anche esistenzialmente davanti a Gesù, e più ci inginocchieremo davanti a qualche altro potentello o interesse del mondo. Ecco, andiamo avanti, quindi un'altra domanda, e chiediamoci cosa avviene nell'Eucaristia quando ci nutriamo. Ecco, due cose grandissime. La prima, che Gesù ci unisce a sé. La seconda è che Gesù ci rende un corpo solo tra di noi. La prima cosa, Gesù ci unisce a sé. In natura, sempre per usare un esempio semplice, Sant'Agostino diceva: quando noi mangiamo un cibo, qualcosa, il nostro corpo lo metabolizza, lo trasforma in energia. Nel caso dell'Eucaristia avviene il contrario, è Dio che è più grande, che ci assimila a sé e dunque man mano plasma e trasforma il nostro cuore. Quindi avviene questa unione, questa intima unione, questa assimilazione in un certo modo con Gesù. Però attenzione, non è qualcosa di magico, di scontato. Perché? Perché ricevere la comunione vuol dire essere e vivere in comunione con Gesù. Cioè, se io vado a ricevere la comunione, vuol dire che sto dicendo a Gesù: Signore, io voglio stare in comunione con te, voglio scegliere e lasciarmi guidare dalle tue parole, voglio vivere in comunione con te e seguirti. Se io palesemente vivo in una situazione di contrasto rispetto al Vangelo, ovviamente non ha senso che io riceva la comunione, perché la mia vita non è in comunione. Per quello non si riceve l'Eucaristia se siamo in peccato mortale, perché io andrei a celebrare nel ricevere una comunione che nei fatti non esiste. Ma non solo, l'Eucaristia ci unisce tra di noi. San Paolo dice: poiché tutti mangiamo dell'unico pane e dell'unico calice, noi benché molti siamo un solo corpo. Ecco, l'Eucaristia, nutrici del corpo di Cristo, ci rende corpo di Cristo. La domanda è chiederci se davvero ricevere l'Eucaristia ci sta rendendo corpo di Cristo. E anche qui, se io vado a ricevere Gesù e ho dei sentimenti e atteggiamenti palesemente contrari alla sua volontà, alla sua parola, esempio, volontariamente nutro asti e rancore contro qualcuno, sto custodendo una vita doppia, fasulla, ho una doppia relazione oppure una relazione non in comunione con la volontà di Dio, oppure sto sfruttando, pago o non pago proprio gli operai, oppure li sfrutto, oppure ricorro a usura, corruzione, a sistemi di interesse e favoreggiamento vari, che io poi vado a ricevere l'Eucaristia non serve a nulla. Dice San Paolo che chi mangia senza riconoscere il corpo del Signore, senza quindi riconoscere il suo fratello, mangia e beve la sua condanna. Pensate a Giuda, nell'ultima cena, intinge il boccone nel piatto di Gesù, lo riceve, ma già aveva nel cuore di tradire Gesù, e infatti il Vangelo dice che entrò in lui il diavolo. Ecco, questa ci aiuta a non banalizzare l'incontro con Gesù, che non è il premio dei perfetti, ma è la medicina per i malati. Ed è una medicina meravigliosa, perché voglio proprio vedere, se ci fosse un farmaco dell'immortalità in farmacia, che file ci sarebbero per andarlo a comprare. Ci accontenteremmo di vivere per sempre su questa terra in preda a malattie e problemi vari. La cosa bella è che il farmaco dell'immortalità esiste ed è gratuito e va solo accolto, ed è Gesù. Quindi l'Eucaristia ci unisce a Gesù e ci rende un corpo solo tra di noi. Ci farà bene chiederci quanta cognizione di causa abbiamo, uno, del fatto che Gesù è presente nell'Eucaristia e quindi quanto amore mi dispongo a riceverlo, se a volte magari passo così anche ogni tanto dalla chiesa a fare una piccola preghiera a trovare Gesù, se dialogo con Lui dopo che l'ho ricevuto, se ho cura di riceverlo in un cuore in grazia, pulito, confessato, se a volte mi fermo a fare un po' di adorazione eucaristica e poi chiederci se davvero stiamo vivendo in comunione con gli altri e quindi se alimentiamo sentimenti di misericordia, se cerchiamo di costruire ponti, comunione, chiediamocelo e chiediamo la grazia al Signore di amarlo sempre più presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Pace e bene.